Allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Affidiamo sempre il nostro ascolto alla Vergine dell'ascolto. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, bene, allora bentrovati e stasera iniziamo una lettura di un testo fondamentale nella Bibbia. Vedremo non solo perché si apre, l'Antico Testamento si apre con questo libro, il libro della Genesi, ma perché poi entrandoci dentro vedremo che ci sono delle cose che vengono narrate, in particolare nei primi 11 capitoli, che in qualche modo sono le premesse al tutto. Tante cose poi, sia dell'Antico e poi soprattutto del Nuovo, noi potremo più comprenderle con l'aiuto di Dio, in qualche modo tornando sempre a questi testi iniziali. Io inizio a leggere questo libro con naturalmente contento di leggerlo insieme a voi e sempre anche con un po' di timore, perché il libro della Genesi è un testo che da una parte pensiamo di conoscere, nel senso che la storia di Adamo ed Eva, la storia di Caino e Abele, la storia del diluvio, di Babele, dei patriarchi, cioè, vabbè, cose già sentite, però che dall'altra parte appunto possiamo, anche queste cose che pensiamo di conoscere, potrebbero essere anche un come dire, un ostacolo per quelli che di noi poi non hanno fatto una lettura, un approfondimento un po' più sul testo, come cercheremo di fare, e anche per quelli che l'hanno fatto, devo dirvi, almeno per me, che da anni poi mi ritrovo a leggere in diverse, ed ascoltare, a studiare, e devo dirvi che veramente trovo sempre qualcosa di nuovo, Quindi veramente, per dire, questi testi così ricchi che chiediamo al Signore, no? Insieme alle, diciamo, alle povere mie parole, ma poi a quello che Lui vorrà ispirarci nella lettura e nell'ascolto, di aprirci a questa parola così importante. E qualche nota iniziale, poi cominceremo subito con la lettura, come un po' il nostro stile. Allora, intanto, ecco, anche semplicemente mettere in conto che io non sono nelle condizioni, con quelle premesse che ho fatto prima, di dire tutto, naturalmente, intanto nessuno può dire tutto, ma veramente cercherò di dare di tratteggiare per una lettura, però. E ci sono tanti testi di commento che naturalmente poi possiamo anche prendere. E, ecco, una cosa che vi invito a fare, anche al di là di quello che potremo noi leggere pian piano e leggeremo, ma anche nel tempo libero che potete avere, anche se poco, ogni tanto poter prendere questo testo e leggerlo di continuo. Fare una lettura continuata, proprio così, questa narrazione, senza tanto fermarsi sulle cose che possono farvi problema, le domande che possono nascere, una lettura scorrevole, che ci aiuterà poi ad approfondirlo. Allora, due battute su quando questo testo, questo libro è stato scritto. Probabilmente, ecco, dobbiamo dire, possiamo ipotizzare quando questo libro è stato redatto. Redatto significa che c'è stato un redattore finale che ha assemblato tradizioni, racconti e soprattutto facendone un libro, soprattutto nel periodo del post-esilio. Noi ritorniamo sempre su quegli eventi, per cui Babilonia, l'esilio, il post-esilio, Nel post-esilio e nel ritorno si pensa, l'ipotesi dei biblisti più diffusa è quella di dire che in quel periodo quasi tutto l'Antico Testamento, ci saranno i testi che verranno un po' dopo, ma almeno per quanto riguarda la Torah, il Pentateuco, questi libri fondamentali e altri libri del il primo, secondo re, eccetera, quelli che chiamiamo libri storici, saranno redatti. E da chi non lo sappiamo, naturalmente, cioè, quindi dai sapienti, dagli scrivi della comunità ebraica del post-esilio. Allora, come questo libro è diviso e suddiviso, vi do queste indicazioni, tanto per avere. Allora, essenzialmente c'è la prima parte che già dicevo, i capitoli 1-11, che sono i cosiddetti racconti delle origini. Racconti delle origini. E poi dopo, dal capitolo 12, ma come anche ieri con gli amici di San Marcello leggendo Abramo vedevamo, non è proprio esatto dire dal capitolo 12, anche se sulle nostre Bibbie, se voi aprite la Bibbia vedrete che dal capitolo 12, lo vedremo, c'è scritto Storia dei Patriarchi, e in realtà poi, e lo vedremo anche quando lo arriveremo, la storia dei patriarchi, intesa appunto come Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, comincerà qualche versetto prima, cioè nel capitolo 11, versetto 27, quando vedremo che questa è la discendenza di Terach, Terach che generò Abram, Nahor e Aram. Allora, dal 11:27 fino al 25:18, se volete, così per chi vuole prendere queste note, è il cosiddetto ciclo di Abramo. Poi dal 25:19 fino al 37:1 è il ciclo di Giacobbe, e dal 37:2 alla fine, capitolo 50, versetto 26, sarà il ciclo di Giuseppe. Quindi questi due blocchi, essenzialmente, il racconto delle origini e poi il racconto dei patriarchi, suddiviso in questi tre fasi. Allora, sono dei racconti, dei racconti che appunto sono delle narrazioni, non sono dei racconti storici. Questo penso che di non spendere tante parole, perché ci siamo, cioè cosa che per la generazione precedente alla nostra, anche preconciliare, naturalmente questo era molto più difficile da capire. E è capitato ancora, no, in parrocchie dove cercavo di spiegare Genesi 1, Genesi 2, e dopo diverse ore che cercavo di spiegare, c'era una signora con un po' di anni che mi veniva e diceva: ma padre, ma Adamo ed Eva sono esistiti, cioè, allora è chiaro, cioè, è tutta una formazione, un'impostazione che, no, fino a un altro modo di approccio a queste parole, no, è stata passata, per cui, no, allora non sono racconti storici. Dall'altra parte, non dire che non sono racconti storici e dire che sono dei miti, non significa, noi nella nostra mentalità un po' pseudo-illuminista, un po' razionalista, un po' di fondo, quando la parola mito è qualcosa di leggendario, un po' falso, cioè che senza valore, no? No, nell'antropologia il mito è una narrazione, un discorso che appunto racconta e non argomenta. È una narrazione che esprime in modo plastico e drammatico delle verità sull'uomo. Quindi noi vedremo appunto come attraverso questi racconti, dove non ci sono delle teorie, ma si raccontano attraverso dei simboli qualcosa che è vero, ma vero inteso non in termini appunto scientifici, ma è vero come qualcosa che dà senso e dà vita, che indica percorsi autentici che portano alla vita, laddove la falsità uccide. Per cui testi che appunto risalgono più o meno al V secolo a.C., alcuni testi un po' più antichi. Vedremo già da subito che sono state raccolte varie tradizioni mettendole insieme, per cui, come sapete, noi troveremo subito due racconti della creazione, che quindi sono stati messi, chissà, scritti in periodi anche diversi, in tempi anche diversi, che il redattore finale non ha avuto problemi a mettere insieme. Allora, vengono dalla tradizione ebraica, questo lo dico non è il caso qui, ma nel caso ci venissero, dobbiamo essere attenti a quali domande anche noi poniamo al testo. Cioè, nel senso che ci sono delle domande che noi, di tradizione più greca, romana, poi no, con la divulgazione scientifica, possiamo fare al testo e che il testo non ci darà mai nessuna risposta semplicemente perché non ci ha pensato l'autore, che non era quella la sua cultura, la sua mentalità. Cioè, una per esempio domanda è questa qui, no? Vedete, apriamo la Genesi cominciando appunto dal primo capitolo e allora si dice in principio Dio creò il cielo e la terra era informe, deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Allora, in questo in principio Dio creò il cielo e la terra, anche in una certa teologia cattolica, successiva naturalmente, negli ultimi tempi, si parlava piuttosto, ecco, di questo senso di una creazione da niente, ex nihilo, no? Cioè, cosa c'era prima della creazione? Il niente. E appunto, fra l'altro, anche nella tradizione ebraica di per sé, nella tradizione ebraica si parla piuttosto di una creazione, cioè di una serie di creazioni, cioè nel senso che Dio ci ha provato e ci ha riprovato. Le cose ci provava, non andavano, ne faceva un altro. Per cui alla fine crea da residui, da resti, da cose che, no? E finalmente ci azzecca. Allora, questo quindi mi ricordo una volta quando insegnavo religione a Roma, un professore di filosofia, Gambola, così, qui c'era una certa amicizia, lui era ateo, e allora mi diceva: ma vedi, allora perché c'è qualcosa, no? Cioè, perché soprattutto nel secondo racconto, quando si dice che appunto nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, come dire. Una cora, avendo masticato un po' di filosofia, cioè una materia preesistente che Dio plasma in qualche modo alla maniera di un demiurgo, no? E crea. E tutto questo il testo non ci pensa neanche, perché non è una riflessione appunto che poi nella nostra tradizione prenderà più delle dimensioni più filosofiche, più, no? Ma è piuttosto l'impostazione ebraica antica è un'impostazione esistenziale, esistenziale. Pensate che c'è un bel Midrash che probabilmente qualcuno di voi conosce, perché in ebraico, ecco, questo libro, fra l'altro, che noi chiamiamo Genesi, voi sapete che i libri dell'Antico Testamento, nella Bibbia ebraica, vengono chiamati con la prima parola o una delle prime parole dell'inizio del testo. Per cui gli ebrei non chiamano questo libro Genesi. Genesi è il nome che poi nella traduzione greca della 70 è stata data, no? Quindi Genesi. Ma viene chiamato Bereshit. Bereshit. Allora, in principio, anche se potrebbe essere tradotto anche in maniera diversa, adesso vi dirò. Comunque, questa parola Bereshit, che comincia con la Bet, c'è un Midrash che non ve lo sto a raccontare tutto perché non me lo ricordo neanche tutto, ma che dice che quando il Signore decise di creare tutto, il cielo, la terra, eccetera, si presentarono davanti a lui le 22 lettere dell'alfabeto ebraico. E ciascuna chiese a Dio, no, di usarla come inizio della creazione. E allora si presentò appunto Gimel, si presentò Sin, eccetera, non so, ogni lettera diceva, per esempio la Sin è anche la prima lettera del nome di Dio, Shaddai, però insieme anche un'altra parola che significa falsità, quindi di ogni lettera si diceva sì, c'è questo, no? C'è cosa positiva, però è anche una parola negativa, eccetera, per cui venivano scartate tutte le lettere. Fin tanto che si presentò Bereshit, cioè scusate, la Bet, e allora il Signore, e questa disse, io usa me, no? Perché è anche la prima parola che per Baruch, Baruch è benedetto, no? E Beraka è la benedizione. E il Signore disse, sì, perché così, benedetto colui che viene nel nome del Signore. E allora la Bet fu scelta come, no? L'inizio della, è un midrash naturalmente, però che è anche interessante, no? Cioè come tutto questo racconto, il primo capitolo inizia sotto il segno della benedizione, cioè la creazione è benedizione, c'è una volontà di benedizione in colui che fa la creazione, e la, tutta la creazione, no, è sotto il segno della benedizione. Che bello questo, no? Tra l'altro vedete, dice anche uno sguardo positivo sulla creazione, uno sguardo positivo su tutto ciò che è creato. Il libro della Sapienza poi lo dirà, no? A un certo punto dirà, tu, se tu non avessi amato qualcosa, non l'avresti neppure creata. Allora tutto ciò che è creato è benedetto. Guardate come già questo ci dovrebbe aiutare pian piano a venire fuori, ne stiamo venendo fuori, ma con difficoltà, no? Rispetto a una visione anche molto dualista che ha segnato per tanti secoli anche, no? Un percorso ecclesiale che, no? Dove lo spirito, l'anima, l'altro mondo, no? Era il vero mondo, eccetera, e qui invece era un po' tutto sotto, no? I beni della terra, la corporeità, eccetera, eccetera. Pensate, ancora c'è qualche risonanza di questo è nel Salve Regina, no? Perché noi nel Salve Regina diciamo, no, in questa valle di là. Spidlich scherzava sempre dicendo che nonostante continuiamo a chiamare questa terra valle di lacrime, nessuno la vuole lasciare così velocemente, no? Però ecco, per dire, questa è la valle di lacrime. No, cioè qui la prima parola è, no? Appunto la creazione sotto il segno della benedizione. E allora, ecco, no? E fra l'altro è interessante anche questo, no? Che porre le domande giuste rispetto al testo per poter avere qualche indicazione, qualche risposta dal testo stesso, significa anche, come dire, discernere anche su certe domande che magari ci verrebbero da fare e cui il testo non risponde. Cioè della serie, per esempio, ma prima della creazione? Prima che Dio ci creasse, allora già nella tradizione ebraica che poi riprenderà Sant'Agostino si dice che Dio prima che creasse il mondo preparava il bastone per coloro che facevano domande inutili. Per cui, cioè, come dire, ecco, e poi anche molto bello perché non so, qui non so, non ho la lavagna. Però la Bet è più o meno come c'è una base e poi c'è, no, una chiusa così, aperta solo da un lato, no? Allora quasi come la Bet, questa lettera ebraica, per cui come dire ti fa andare solo avanti, non ti permette di guardare indietro, di guardare sotto, di guardare in alto, no? Ma ti fa andare solo avanti. Quindi partire, quello che ti dice è che non tanto, appunto, questa creazione è stata voluta perché amata, perché benedetta. vedremo che appunto questo primo capitolo è un capitolo, è un inno, è un canto alla vita. E allora appunto cominciamo a leggerlo. In principio Dio creò il cielo e la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò la luce la tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuno secondo la propria specie, e alberi che fanno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Ci fermiamo qui, non vi metto alla prova di leggerlo tutto, anche se siamo più svegli e preparati di quando. Vi ricordate che questa lettura, il primo capitolo, passa la notte di Pasqua, e lì è già più difficile ascoltarlo, no? Cioè, perché è tardi, si è mangiato tanto, eccetera. Però cominciamo a dire qualcosa su questo e poi andiamo avanti. Innanzitutto, proprio i primi versetti, che noi abbiamo questa traduzione, no? Vedete, in principio Dio creò il cielo e la terra, appunto, la terra era informe e deserta, le tenebre ricoprivano l'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, punto. Dio disse: sia la luce, punto. Vedete, tre frasi principali. Però di per sé, e vi faccio ascoltare l'altra traduzione, le prime due potrebbero essere anche tradotte dall'ebraico in maniera coordinata alla terza principale. Cioè, quando Dio cominciò a creare il cielo e la terra, mentre la terra era vacua e vuota, la tenebra era al di sopra dell'abisso e l'alito di Dio aleggiava al di sopra delle acque, Dio disse: sia la luce. Sono possibili tutte e due, queste due traduzioni. E allora è interessante perché, vedete, la seconda, quella che vi dicevo, che parte appunto con quando, no? Vedete, punta alla prima frase principale, no? Che è Dio disse. Dio disse. Cioè, come dire, la creazione comincia con la parola. Con la parola. È l'esperienza ebraica, il Dio di Israele non è un Dio che si vede, è un Dio che si ascolta. E quando c'è un ascolto di una parola, c'è la vita, c'è la relazione. E questo penso che sia anche, come dire, la nostra esperienza, nella quale anche loro, no? C'è qualcosa dell'esperienza umana, cioè che quando c'è parola, c'è relazione, c'è vita. C'è vita. Se pensiamo anche al no, crescere di una vita a partire dal grembo, è legato non soltanto nel metterlo al mondo, non soltanto nel soddisfare i bisogni primari, ma anche proprio nel rivolgergli parola, nel rivolgergli parola, portarlo a un mondo di senso attraverso la parola. E allora, ecco, questa prima cosa di un Dio che parla, nel testo, che appunto questo primo capitolo va dal versetto 1, capitolo 1 fino al 2:4b, questo ve lo indico, si vede benissimo che il racconto finisce nel capitolo 2, versetto 4a, scusate, il 4b, comincia il secondo racconto, perché notate, no? Secondo la nostra traduzione, in principio Dio creò il cielo e la terra. Nel 4a, che cosa c'è scritto? Queste sono le origini del cielo e la terra quando vennero creati. Quindi si vede benissimo la conclusione del racconto. Allora, per 10 volte in questo racconto si dirà Dio disse. Dio disse. Naturalmente 10 volte che Dio parla, tra l'altro fa pensare anche a quello che per un ebreo immediatamente 10 parole sono i nostri 10 comandamenti, no? Che nella tradizione ebraica non sono chiamati comandamenti, no? Ma sono chiamati parole. Allora il testo, il racconto finisce, scusate, nel 4a, capitolo 2. Versetto 4a, la prima parte del versetto 4 è la conclusione del primo racconto, nel 4b comincia il secondo racconto. Allora, l'atto della parola, no? L'atto della benedizione che è un amore fattivo che avviene attraverso la parola. Il parlare, come facciamo tutti esperienza, è qualcosa che in ogni caso comporta una fatica. Ma per esempio per me parlare davanti a voi, che siete qui, siete venuti, come me desiderosi di approfondire la parola, è un'esperienza bella, anche se con un po' di fatica, ma bella. Ma a volte noi ci troviamo a vivere delle esperienze frustranti. No, cioè di parlare a persone che non gliene può fregare di meno, no? Per cui tu sei lì, parli, no? Eccetera, e vedi che dall'altra parte c'è un muro. Allora, che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che l'atto della parola che dice una volontà di uscita da sé per l'altro, perché io sto parlando per cercare di comunicare con voi, no? È un atto rischioso. Che può andare bene, ma può andare anche male. E al Signore, appunto, non andrà sempre bene, no? Tanto che poi la parola fatta carne, lo dirà poi Giovanni nel prologo, no? Il verbo si fece carne, eccetera, ma le tenebre, non l'hanno compreso, non l'hanno accettato. Allora, questo dire che questa volontà di bene di Dio è un atto rischioso. Dio rischia. Dio rischia. Vedremo poi anche, questo è interessante, anche nei racconti dei patriarchi, dove vedremo che ci sarà un grande movimento, questi patriarchi andranno da una parte, da un'altra, varie cose che faranno, anche errori, eccetera. E anche lì ci sarà un Dio che rischia perché ci proverà, lo vedremo meglio, no? Cioè quasi che anche lui dovrà capire come poter parlare all'uomo, come farsi ascoltare dall'uomo e come con lui, no, scrivere una storia di creazione. E allora ecco questo. 10 volte, appunto, la creazione prima di tutto come atto di parola. In ebraico, parola, davar, significa anche cosa, evento, fatto. Ancora oggi nell'ebraico moderno, si dice zedavar per dire che cos'è? Che cos'è sta cosa? Allora, come dire, la parola, ancora di più nella tradizione più antica, la parola non è soltanto un flat, no? Un flat su vocis, qualcosa di che sono, no? Ma è piuttosto qualcosa che accade, che nel momento in cui viene pronunciata da Dio avviene, no? quasi come dire, noi ci siamo perché Dio ci ha pronunciati. Noi ci siamo perché Dio ci ha chiamati. E allora, ecco, la prima di tutte le creature è la luce, e poi dice, Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Ora, attenzione, questo versetto 4, dove si dice che Dio vide che la luce era cosa buona, in ebraico, questa frase che noi la dobbiamo esprimere in maniera molto così lunga, in ebraico è piuttosto due paroline, cioè kitov. Kitov potrebbe essere tradotto con che bello. Che bello. Che mentre nella nostra traduzione dà l'idea di uno che riflette, si stacca, soppesa, no? Magari bevendo un po' di tè o fumando una sigaretta, eccetera, no? E qui è piuttosto l'immagine di un artista che dopo aver portato a creazione qualcosa si stupisce, gioisce di quello che ha creato. Gioisce di quello che ha creato. C'è un Dio coinvolto nella sua creazione. Se qualcuno di noi fa qualcosa di creativo, sa di che cosa sto parlando. Cioè, perché il creare con le mani, con qualcosa, cioè fare qualcosa, qualcosa che ti coinvolge, ti chiama a coinvolgerti, no? A soffrire e a gioire. A soffrire e a gioire. Per cui già questi primi versetti ci stanno presentando non un Dio distaccato, no? Che dall'alto dei cieli, eccetera, ma un Dio che, vedremo poi anche soprattutto nel capitolo secondo, quasi un artigiano. Un artista che lavora la materia, che si coinvolge. E poi ancora che separa l'atto della creazione come atto di separazione, di distinzione. Qui sicuramente c'è un po' la visione antica, no? Ebraica, ricordate questa visione del mondo, una visione cosmologica che pensava che appunto la terra fosse piatta, che il cielo fosse una volta, no? Che era sostenuta da alcune colonne. E, attenzione, piccola parentesi, questo magari anche poi lo sapete, qualche volta lo si legge anche su riviste oppure trasmissioni magari pseudo, no? Scientifiche, molto pseudo, come no, Voyager o altre cose, eccetera, no? Ma che dicono che ecco, in realtà la Bibbia prende, non è un'invenzione originale, ma prende da altre tradizioni. Sì, questo è vero, è vero. Gli ebrei erano un popolo che vivevano con altri popoli, molte volte sotto il dominio di altri popoli. Loro hanno conosciuto le tradizioni, per cui ci sono dei racconti, no, di creazione che vengono da altre tradizioni, anche babilonesi, eccetera, e che però loro hanno rielaborato, vedremo subito, lo vedremo dopo. Allora, una prima cosa è questa, no? Cioè di questa creazione che appunto separa il cielo, la terra. Vedremo che questa cosa della separazione tornerà tante volte, Cioè quasi come dire che c'è creazione quando si esce dal caos e si va verso il cosmo, cioè il cosmo dove ciascuno può essere se stesso nell'alterità, con l'altro, ma ciascuno se stesso. Da dove si esce da quell'indistinto, da quel incestuoso, a volte, no? Che confusione, che... Invece si è se stessi quando c'è una separazione. Un Dio che fa confini. I confini non sono soltanto negativi, purtroppo, come in varie parti del mondo, no? Muri che vengono messi, ma c'è una dimensione del limite del confine che dice la possibilità di una relazione nell'autenticità, dove ciascuno è se stesso, no? Dando spazio all'altro, rispettando l'altro, no? E poi dice ancora, e fu sera, e fu mattina, giorno 1, piuttosto che giorno primo, vedremo, qui è proprio giorno 1. giorno 1 è ancora il modo in cui ancora oggi gli ebrei chiamano il giorno 1 della settimana. Ricordate che il giorno 1 della settimana corrisponde alla nostra domenica. Poi ancora, ecco, questo firmamento. Notate che Dio crea prima, appunto, crea prima il firmamento anche come, vedremo come, più avanti anche come la possibilità del calendario, del giorno, della notte, e poi ancora il firmamento separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento, così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Ora, poi dopo c'è la creazione della terra, dell'asciutto, con le erbe che producono seme, gli alberi da frutto che fanno frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. Notate come, adesso vedremo anche con gli animali, come tornerà tante volte questa cosa della ciascuno secondo la loro specie. Ciascuno secondo la loro specie. Cioè c'è una, come dire, quasi un'attenzione, tra virgolette, puntigliosa, che ogni cosa sia al suo posto, che ogni cosa sia se stessa nel suo luogo, nel suo luogo. Pensate, anche nella nostra vita ci sono i momenti in cui stiamo male e stiamo ancora peggio se non riusciamo a capire perché stiamo male. Cioè, quando in qualche modo sappiamo dar nome alle cose e anche a che cosa ci abita, si sta magari continuando male lo stesso, però diverso, no? Rispetto a quella situazione di una confusione in cui tu non riesci a dar nome alle cose. E allora qui c'è questa mentalità, sapete, probabilmente l'ipotesi è che coloro che hanno scritto questo primo capitolo erano dei preti. Perché si dice questo? Perché intanto il ritmo di questo racconto è un racconto liturgico che ripete. Ci sono delle cose che vengono, no, dette e ridette, un po' come la liturgia. No, la liturgia ridice. Attenzione, la liturgia è qualcosa, i riti non fanno parte solo della liturgia, no? I riti sono necessari alle relazioni umane, cioè nella serie, no? Il compleanno, no? La festa, no? Che in qualche modo ritorna per celebrare, per no, cementare le relazioni. E allora probabilmente dietro ci sono dei sacerdoti con questa cosa della ripetizione e della distinzione, no? Anche qui le rubriche, tutto il modo di celebrare, eccetera. Versetto 14, Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luci grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Questo giorno è importante, ci ritorneremo, il quarto giorno in cui Dio crea i grandi luminari, quello per illuminare il giorno e quello per illuminare. È interessante, non vengono chiamati sole e luna, no? Ma grandi luminari, sono delle luci, alla maniera proprio delle luci come abbiamo noi, come venivano accese nell'antichità. Che interessante, perché se questo testo fa riferimento ad altri racconti di altri popoli, una differenza che subito Israele mette è che il sole e la luna sono demitizzati, mentre in altre culture, in altre religioni, no? Cioè, ancora oggi c'è sempre qualcuno, no? Che ha un, ecco, come dire, qualcosa di divino, per la tradizione ebraica antica sono dei luminari, dei lampadari. adesso non è, vengono dimitizzati. E Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi, uccelli volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli animali alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Vedete la benedizione per gli animali e anche la trasmissione di qualcosa che è di Dio, cioè che cosa? Di dare la vita. Anche questo è bello, no? C'è un Dio che non è geloso di quello che è, ma già condivide quello che è con le sue creature, no? Di poter dare la vita. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici secondo la loro specie, e così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo, a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Queste sono le origini del cielo e della terra quando vennero creati. Allora, ancora sette giorni. Voi sapete che 7 è il numero, uno dei numeri che ha a che fare con Dio, con la pienezza. Perché 7? Perché gli ebrei hanno preso il 7? Ma secondo dei biblisti per un fatto molto semplice, cioè perché loro, e ancora oggi, gli ebrei seguono il calendario lunare, che è di 4 fasi di 7 giorni. Loro hanno, a differenza dei musulmani, che hanno un calendario lunare puro, per cui voi sapete che c'è uno sfasamento, no, tra gli anni, no. Invece loro hanno un calendario lunare corretto. Significa che ogni tot di anni, adesso non ricordo se 3 o 4, quei giorni che ogni anno perdono andando con il lunare secco, lo recuperano inserendo un mese doppio. Un anno ha 2 mesi con lo stesso nome, è un po' più lungo. Detto questo, che scusi, è solo per informazione, quindi è 7. E come avete notato, l'uomo viene creato nel sesto giorno, insieme agli animali. Quasi a dire come gli antichi anche sentivano quello che anche noi sentiamo, no? Di come gli animali ci sono vicini. Siamo creati nello stesso giorno, no? Secondo l'antico racconto. Però allo stesso tempo c'è una differenza, perché vedete, la differenza sarà che la benedizione è data direttamente all'uomo, e poi vedremo adesso anche questo Dio che parla, riferendosi all'uomo, no? Cioè, anche prima aveva parlato, qui in qualche modo vedremo come adesso approfondendo questo facciamo è veramente riferito all'uomo stesso. Lo vedremo meglio. Quello che voglio dire prima è che in questi 7 giorni, se noi dovessimo disporli in una maniera grafica, ci verrebbe immediatamente da disporli come una parte ascendente. Si parte dall'1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. In questo grafico, no, che ascende, che sale, il fatto di essere stati creati al stesso giorno dice non ci è andata male. Nel senso che il settimo è del boss, chi ci ha fatti, per cui è tutto suo, però noi, insieme agli animali, però in una posizione un po' così, al sesto giorno siamo messi bene. Quasi come se la creazione puntasse, questo racconto della creazione, puntasse a raccontarci della creazione dell'uomo. Tutto è stato preparato fino ad arrivare all'uomo. E sto dicendo queste cose naturalmente per dirvi che non è così. Perché? Perché i biblisti ci dicono, cioè, che la disposizione grafica di questi giorni non è da pensare in maniera ascendente, ma è da pensare come una V, cioè primo giorno, il punto della V in alto, poi si scende, secondo, terzo, quarto giorno la punta più bassa, quinto, sesto, settimo giorno. Mi spiego? Cioè, quindi questa V. Allora, disponendo in questi modi, in questo modo i giorni, bisogna andare a vedere, no, che cosa questi giorni ci dicono, che abbiamo appena letto, per tentare di capire che cosa il testo, su che cosa punta. E allora, il primo giorno abbiamo visto cosa c'è. Sia la luce, sia la luce. La prima creatura. Cioè, quasi come dire appunto, la vita è nella luce, no? È un'immagine, cioè, oltre che poi, vedete, prima c'erano le tenebre, no? Prima che Dio creasse c'erano le tenebre, e c'era questa terra che appunto diceva informe e deserta, sono due parole che in ebraico vengono riprese dai profeti per parlare della terra devastata dalla guerra. Queste due parole Geremia le userà per la terra devastata dalla guerra. Per cui immagini non concettuali, ma immagini che i profeti vedevano, no? Cosa c'era prima della creazione? Ecco, i paesi devastati dalla guerra. E allora la prima cosa è la luce, no? Come dire, la vita. Una volta in un gruppo. Dato che era durante il giorno, veniva un sole forte, e allora una signora va a prendere le ante per chiuderle un po', e un'altra signora dice: "No, no, no, per favore, staremo tanto al buio." Proprio dal cuore, no? Quindi luce. All'inizio c'è la vita. Cosa c'è il quarto giorno? Beh, il quarto giorno l'abbiamo letto, ci sono fonti di luce nel firmamento per separare il giorno dal giorno e siano segni, attenzione, per le feste, per i giorni e per gli anni. Allora, che cosa c'è nel quarto giorno? Il tempo che noi contiamo nel calendario. Cioè, come dire, all'inizio c'è la vita, questa vita che noi viviamo e sperimentiamo nel tempo che scorre. E questo tempo che noi cerchiamo di contare in qualche modo attraverso il calendario. Ora attenzione, ci dice che appunto questi siano segni per le feste, vedete, la prima cosa è per le feste, no? Giustamente, perché gli ebrei antichi erano come noi, cioè quando andiamo a vedere il calendario, no, che cosa guardiamo per primo? I giorni rossi, no? Già ci siamo detti che il 2017 sarà l'anno dei ponti, no? C'è già qualcuno che ascolta, no? Ci saranno tanti ponti. Allora, e anche per gli ebrei, le feste, no? E nelle feste, attenzione, una festa importante che ritma tutto il tempo, tutto l'anno, è la festa settimanale, lo Shabbat. Lo Shabbat che è l'unico giorno, pensate, che ha un nome. Perché mentre ancora oggi gli altri giorni si chiamano semplicemente con i numeri, giorno 1, giorno 2, giorno 3, giorno 4, giorno 5, giorno 6, Shabbat, Shabbat è l'unico giorno che ha un nome. E allora, come dire, questi segni siano importanti, no? Perché questo scorrere del tempo, no? Che sia ritmato dalle feste, no? In particolare dallo Shabbat. E lo Shabbat è il giorno, ricordate, la festa, adesso non parleremo dello Shabbat perché sarebbe, ma solo ricordare qualcosa, no? Lo Shabbat è un giorno di festa, lo Shabbat è un giorno di festa, non è un giorno di vacanza, attenzione, perché fra l'altro anche l'idea di vacanza viene dal 700, dall'800 soprattutto, dove ormai tutto è diventato il centro della vita dell'uomo, il lavoro. Per cui, dato che per lavorare e per lavorare tutta la vita hai bisogno ogni tanto di fare vacanza, no, la festa è un'altra cosa. La festa è un'altra cosa. La festa è un giorno in cui tu cessi. Shabbat, tra l'altro, ha proprio la radice di cessare. Cessi da ogni lavoro, e riposi, e in questo modo celebri il Signore. È particolarissima questa cosa, C'è un Dio che ti dice: guarda, tu un giorno alla settimana mi celebrerai non facendo un pellegrinaggio, non facendo un digiuno, non facendo lunghe preghiere, non facendo, ma prima di tutto riposandoti. E attenzione, questo non soltanto per la nostra salute, che pure ha senso, ma per dire al tuo lavoro, che non è il senso della tua vita, che tu non vali ed esisti per quello che fai. Tu vali ed esisti perché Dio ti ama e questo ti permette di fare festa insieme ai tuoi fratelli. A partire da, no, da una gratuità dell'amore di Dio, che tu sei chiamato a far memoria, a far memoria. Poi 6 giorni lavorerai, 6 giorni parteciperai alla creazione del mondo, ma un giorno dirai al tuo lavoro: non sei mio Dio. E io non vivo e campo e ho valore in forza di quello che faccio. Guardate che il comandamento del sabato ha una forza, non soltanto per la tradizione degli ebrei, ha una forza antropologica, potremmo dire quasi, no? Ma anche per noi cristiani. Anche per noi cristiani. E allora attenzione, tu farai memoria di questo sabato in uno scorrere del tempo che punta al settimo giorno. Cosa abbiamo visto il settimo giorno? Che il settimo giorno Dio cessò da ogni lavoro, e che aveva fatto, cessò nel settimo giorno da ogni lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che gli aveva fatto creando. Cosa manca nel settimo giorno che torna invece in tutti gli altri giorni? E fu sera e fu mattina. Cioè si parla di una creazione che cosa punta? Punta al settimo giorno quando non ci sarà più sera né mattina, cioè quando non ci saranno più le tenebre. Vedete, e forse perché parla di una creazione dinamica che va verso il settimo giorno. Tra l'altro la creazione si compie con il giorno settimo, cioè il giorno settimo fa parte della creazione. Il poter celebrare la creazione riposandoti e permettendo a chi hai, di chi hai tu responsabilità di fare festa con te è parte integrante della creazione. Non so se mi spiego, Perché noi per la creazione pensiamo a tutto il lavoro, no? La creazione, la fatica della creazione. Qui ci viene detto che creare è lavorare 6 giorni e un settimo festeggiare. Riposarti, fa parte della creazione stessa. fa parte della creazione stessa. Guardate che questo, io fra l'altro queste cose le dico e ci bastono parecchio con i preti. Allora, ci sono i preti che non fanno niente, chiaramente. Però ce ne sono altri, no, che anche con generosità sono presi da questo attivismo, no? Cioè della serie C, riposeremo tanto in paradiso, con tutto il rispetto per chi l'ha detto, ma non era la scrittura, il comandamento di fare appunto di fare un giorno che noi, scusate, come l'abbiamo ridotto, poveri noi, come abbiamo ridotto? In uno di quei peccati che uno dei pochi che ogni tanto se andate a confessarvi, confesserete, perché qualche volta vi sarà successo di non andare a messa, per cui siete stati impostati ai preti che bisogna andare a confessare quando non vai a messa, anche se non hai potuto, vai a confessare, no? Perché per noi il comandamento del sabato è ricordati di santificare le feste, uguale andare a messa la domenica. Per cui tu passi a volte delle giornate da schifo, da schifo, però sei andato a messa la mattina alle 7, mai ti verrà in mente di... Da schifo nel senso non nelle relazioni, nella gratuità delle relazioni. No. Non ti verrà mai in mente di dire sto perdendo il senso della vita, sto perdendo la vita. I preti prima di tutto, Allora vedete, c'è qualcosa di importante, no? Credo in questi testi, in questo che ci sta tentando di comunicare, no? Cioè che perché fra l'altro poi il sabato anche proprio questo memoria del settimo giorno, cioè nel camminare nel tempo il ricordare far memoria del sabato significa, come dire, radicarti nella speranza che ci sarà un giorno in cui le tenebre non ci saranno più. Le tenebre ci sono ancora, e noi siamo nel tempo, nei giorni ancora in cui fu sera e fu mattina, ma siamo portati dal Signore, la creazione sta andando. Interessante che questo, no? Questo popolo antico già pensava questo, la creazione sta andando verso il settimo giorno. Quando non si dice più, e fu sera e fu mattina, non si dice più. Allora notate, no? Un senso di una creazione intanto dinamica. Noi a volte abbiamo l'idea quasi, no, che Dio ha fatto tutto, noi l'abbiamo rovinato, e poi lui ha dovuto mandare Gesù Cristo, No, già gli antichi parlano di qualcosa che mette in movimento, no? E che, di cui loro stessi sperimentavano l'incompiutezza. L'incompiutezza. Noi stiamo camminando in una creazione, delle giornate di creazione che hanno ancora la sera. Hanno ancora la sera. Questo lo dico perché noi dovremmo più, come dire, nella fede, avere più coscienza di questa fragilità della nostra vita. C'è ancora la sera. Questo lo dico per non cadere, per non essere spiazzati le volte in cui poi la vita ci fa incontrare la sera, che senti cristiani che dice, Dio dov'è? No? Come l'altro giorno sul giornale, su Il Giornale, che non è un giornale che compro, ma c'era il titolo che Dio non è abruzzese. Interessante. Magari chi l'ha fatto pensa di essere anche cristiano, no? Cioè cattolico, magari va messo. E no, noi dobbiamo coscientizzare, questo non è che dice, vabbè, ci aiuta. Sì, forse ci aiuta, anche se non ci toglierà il dolore, la sofferenza, l'essere spiazzati, no? Da una vita che non è nelle nostre mani, dove c'è la sera. dove no, i nostri anziani, chi ci ha preceduto, metteva sempre la frase se Dio vorrà, che non è da intendere, no? Cioè, se Dio vuole, il grande, e se non vuole, no, io lo intenderei nel senso di dire poi siamo nelle sue mani. No, di uno che cammina con noi, di uno che ci sta portando verso quel giorno, no? Di cui però, ecco, siamo ancora in cammino. Allora, vedete ricco il brano, avremo anche modo di ancora continuare. Un piccolo sondaggio che stavo facendo all'inizio e che vi chiedo così.